Gianno Macchia e Raffaele Köhler ad aprire questo che è l'ultimo appuntamento per quest'anno di Live Pop dal vivo nell'auditorium del Metro Stratos. Un saluto a chi è in sala, un saluto anche a chi ci sta ascoltando da casa. Questa sera sul palco, oltre ai due musicisti, Felice Accame. Felice ha dato alle stampe poco tempo fa, o meglio ha dato alle stampe le edizioni Colibrì, un lavoro di Felice, il libretto delle assenze, ora ci spiega e ci racconta tutto lui. Io premetto solo che Felice sarà anche protagonista della prima puntata di Le Conversazioni, un appuntamento del palinsesto del natalizio che partirà lunedì qua a Radio Popolare, alla mattina intorno alle 10. Questa sera invece siamo tutti estremamente curiosi di sentire come è nato e che cos'è questo libretto delle assenze, quindi io cedo il microfono a Felice e mi metto da parte.
Se glielo dicessi dopo?
E glielo diglielo dopo, diglielo dopo.
Così ho meno preoccupazioni riguardo di quello che invece voglio raccontarvi, perché quanto vi leggerò non fa parte del libro. Ho detto, beh, è inutile bruciare qualcosa del libro, facciamo un regalo in più. Ok? Vado. E le due sole finestre del nostro primo appartamentino a Genova, quello che poi abbiamo donato ai nostri figli, si aprono su un cavedio e su una microscopica piazzettina tipica dei Carugi nella zona del cosiddetto Porto Antico. Come siamo arrivati ci rendemmo conto di due particolari, non da poco, uno di interesse logistico ed altro di interesse, diciamo, sociale. L'ingresso del vetusto e lasciato un po' andare palazzo di fronte era coperto, semisommerso, da una decrepita impalcatura su cui stagnava di tutto. Quel che di fronte, quel che cadeva dalla minima porzione di cielo disponibile dalle finestre, quindi escrementi di piccioni e gabbiani, e biancheria, roba data per persa con le mollette che avrebbero dovuto trattenerla, che questa impalcatura dovesse preludere a dei lavori di ripristino della facciata fu illusione di breve durata. Passavano i giorni, poi i mesi, quindi gli anni, ma di operai operosi all'opera non se ne vedevano. In effetti serviva da tetto, o più metaforicamente da copertura. Lì sotto, d'altronde, ce n'era bisogno perché vi operavano, loro sì, loro non mancavano un giorno di lavoro, 24 ore su 24, vi operavano alcune prostitute dalle provenienze straniere più varie, per lo più africane, ma poi ne scoprimo una che avrei detto filippina, e col tempo anche un'italiana, una con cui Anna, trovandosela in piscina, scambiò anche qualche parola, almeno fino a sentirsi dire che stava studiando psicologia e che, anche se non più giovanissima, era sua intenzione laurearsi. Poi c'era anche un signore, bassotto e lievemente traccagno, che solo il capello lungo e vagamente imbiondito e il suo sostare denunciavano come professionista del ramo. Di questi due particolari solo il primo ci sembrò seccante. L'accumulo di pattumiera cresceva di giorno in giorno nell'indifferenza generale e forse fin risultava funzionale a qualche spacciatore per mescolarci le proprie merci in deposito sicuro. Il resto costituiva, almeno per me, solo una fonte di curiosità antropologica, perché che le donnine allegre fossero di una tristezza senza pari ce l'aveva già fatto capire Totò, ma queste, assecondate tutte, nessuna esclusa, da stazze debordanti e improbabilissimi sex appelli, esageravano. E tuttavia, a tutte le ore, a maggior ragione in piena notte, allorché a noi al primo piano giungevano le concitate voci della contrattazione, i loro clienti li avevano. Allorché ne parlai in assemblea condominiale del problema della permanenza del ponteggio, riferendomi al contesto sociale, ricordo i termini che usai, come di una zona di intrattenimento culturale, lo feci per chiedere al nostro gentilissimo amministratore di mettersi in contatto con il suo corrispettivo dell'altro palazzo per vedere se non fosse possibile toglierlo, visto che di lavori poi non ne facevano. Mi accorsi subito di aver toccato un tasto che presumibilmente doveva avere una sua delicatezza che a me sfuggiva, perché vidi scambiarsi 3 o 4 sguardi tra amministratori e alcuni condomini di più lunga data di quanto non fossi io, più esperti del luogo e delle sue storie. Ma l'amministratore, anche se con quel poco entusiasmo che caratterizza i rassegnati, mi rassicurò dicendo che ci avrebbe provato, anche se nessuno ricordava ormai più da quanto tempo e perché quell'impalcatura fosse lì. Fu un paio d'ore dopo, ad assemblea conclusa e tornando a casa, che un condomino mi spiegò in quale vespaio inavvertitamente mi ero cacciato. Perché sì, è vero che il ponteggio faceva schifo, che degradava l'ambiente, che serviva a non far vedere questo o quello, ma era anche vero che la trattativa sarebbe stata difficile per almeno 2 motivi. Primo, perché il palazzo funzionava da anni come una vera e propria casa di tolleranza. E secondo, perché il palazzo era della curia. Date le premesse, se queste sono premesse, va da sé che le persiane delle finestre di fronte fossero per lo più ben chiuse. Qualche volta un barlume giusto per confermarci quello che sapevamo già, che al di là l'attività ferveva. Tuttavia le poche volte che alle camere si faceva prendere aria erano più che sufficienti per farci un'idea che con quella di primo acchito, più basata sul pregiudizio che su altro di empiricamente constatabili, non aveva nulla a che fare. Se il modello era la nostra di rimpettaia, non solo la curia ci poteva anche stare, ma si sarebbe detto che lì la curia era davvero a casa sua. Più che una prostituta, infatti sembrava una suorina da sud-est asiatico, vestitissima da timorata di Dio, casalinga, diligente, spalancava una volta alla settimana, ma quando spalancava era per mostrarsi seduta nei pressi del davanzale o intenta alla lettura o a scrivere a penna, forse anche a cucire, scrupolosa nel non alzare lo sguardo ogni qualvolta sapeva di essere guardata, la modestia in persona in una cameretta modesta che anticipava una cucina modesta dove tutto stava in bell'ordine e in quella linda mediocrità delle condizioni economiche non agiate ma neppure alla disperazione. I metri che ci dividevano erano pochi, ma ogni tentativo di un saluto cortese veniva frustrato con tempestività e se reiterato, contraddetto con la corsa ai ripari della chiusura delle imposte. Già da ciò ne avevo abbastanza per pormi delle domande sui clienti. Non solo per lei, ma anche per tutte le altre che vedevo sedute sui gradini in piazzetta, pazienti, intenti ad armeggiare sui loro cellulari. C'era materia per chiedersi se, come casa di tolleranza, come bordellino alla buona, non fosse un abile travestimento, abile entro certi limiti evidenti, un travestimento per una piccola centrale di propaganda religiosa, una sorta di avamposto per la diffusione della virtù in territorio nemico. Arduo e solo per coraggiosi o per immuni dalle solite tentazioni di ordine sessuale, era il categorizzare come peccato qualsiasi cosa si potesse combinare con una di loro. E nel loro includo quel signore bassotto e lievemente taccagno un po' troppo imbiondito che tra loro sostava troppo a lungo per essere interessato alla merce e così a lungo da poter essere considerato merce egli stesso. Guardare apertamente o sbirciare di nascosto dava gli stessi risultati. La libido, se c'era, svaniva e un durevole blackout interrompeva la produzione di testosterone. Diventava più eccitante il ricordo di quando, nel mese di maggio, in corrispondenza ai fioretti compiuti, si colorava di giallo le stellette che facevano arco sull'immagine della Madonnina. L'impalcatura svolgeva il suo compito, garantire l'anonimato ai clienti rendendoli anche irriconoscibili. Che fosse giorno o fosse notte, qualcuno sgusciava razzente nell'ombra, entrava e chi si è visto si è visto. Qualche voce al massimo, in trattative brevi quando non inesistenti addirittura, implicitezze consolidate, ma figure intere di quelle che quando le vedi sotto casa poi dici è lui, no. Quello mai. Si capisce perché nessuno si lamentasse dei lavori non svolti e anzi vi è infine il sospetto che di lavori, oltre a quello di mettere su l'impalcatura, in realtà nessuno ne sentisse il bisogno. Ad individuarne uno, o più probabilmente due, di clienti fu Anna. Li aveva notati. Un cieco un po' in là con gli anni, bacchettina bianca regolamentare e vestito di tutto punto, guidato alla meno peggio da un ragazzo spastico in difficoltà di coordinazione motoria e di linguaggio, con evidenti problemi di equilibrio e di andatura ed esplicitamente interessato ai passanti di genere femminile, che si intrufolano nel vicoletto scuro che in pochi metri porta alla piazzetta. Poi un giorno, per controllare non so più che cosa alle nostre finestre, nella piazzetta ci va lei e te li incontra mentre escono soddisfatti dal palazzo. Non perde occasione Anna di entrare in comunicazione con loro, se ne fa un'idea. Padre intelligente, persona per bene, che dice apertamente che il figlio ha problemi, che è nato così e che è successo qualcosa alla nascita, non so, mentre questo figlio, tutto di buon umore, sembra di quelli che chiedono insistentemente il nome a tutte le ragazze che incontrano, no? Mi ricorda un po' Camillo, che poi si chiamava Sergio, con cui facevo la strada fino alla stazione della Bullona a Milano tutte le mattine. Vedevo una donna, per lo più le sceglieva giovani e carine, le correva incontro saltellando come un galletto cangurato, le fermava e le diceva «Come ti chiami? Ti presento un amico!» E io non sapevo che faccia fare. È così che imparammo a vederli e a seguirli con lo sguardo. E in qualche misura, fin compartecipando di quel loro momento, che non ci voleva un semiologo, sembrava gioioso, quando ogni tanto, o in entrata o in uscita, sparivano e comparivano dal vicolo. Piuttosto frequentemente, avrei detto, ma al giorno, devo dire, non avevo fatto caso. Nel dicembre del 2023, se non vado errato, inaugurammo l'apertura del nostro centro studi per l'analisi del linguaggio, ma per averci la targhetta sul citofono abbiamo dovuto aspettare ben più di un anno. Si sa come vanno queste cose nei condomini. Comunque, ora c'è ed è ben leggibile. Interno 9A, centro studi per l'analisi del linguaggio. Nomi non ce n'è, né il mio né quello di mia moglie. E manca anche il riferimento al piano, perciò quando qualcuno suona dobbiamo sempre dirgli secondo piano, qui di solito aggiungiamo con l'ascensore, perché se tirano dritti per le scale è quasi certo che finiscono sulla scala B. Di orari di apertura e di chiusura non se ne parla, siamo liberi e nella misura in cui dipende da noi vogliamo rimanerlo. L'idea è quella che se qualcuno ha bisogno di noi prenda un appuntamento, abbiamo un sito internet apposta e noi all'ora tale del giorno tale ci siamo. Qualche volta capita, ma non spesso, occorre che la persona sappia cosa può trovare e se guarda nel sito un'idea in proposito se la può fare. Trova libri, saggi, carteggi, documenti vari più o meno inerenti ai rapporti tra linguaggio e pensiero e un po' di tutto, anche perché, come amo dire spesso a mo' di spiegazione, qualsiasi sapere, bene o male, viene espresso tramite un linguaggio. Ed ecco spiegato allora il perché dei libri di biologia, di fisica, di antropologia, di sociologia e via disciplinarizzando ben oltre la linguistica, la psicologia del linguaggio, la teoria della comunicazione. Storia mia poi vuole che al linguaggio e al suo rapporto con l'attività mentale, all'impresa scientifica in genere, si guardi dal punto di vista tutto particolare della scuola operativa italiana, la cui tesi fondamentale potrei anche metterla giù così, no? Invece di chiederti cosa è una cosa, il che sia che pare, invece di chiederti cosa è di cui ti vuoi occupare, beh, chiediti innanzitutto come hai fatto a costituirtelo così come ti sembra che sia. Ecco, diciamo allora che si propone un punto di vista che non dà nulla per scontato, nulla che sia di per sé stante, indipendente dall'osservatore, direbbe qualcuno, e che induce, o vorrebbe indurre, alla consapevolezza del proprio operare, il che, allora, che si tratta di valori, è particolarmente importante perché di principio evita la contrapposizione del valore contro valore per natura o per volontà divina, aprendo la strada al dialogo e alla tolleranza reciproca. Mattino di qualche mese fa mi capita di guardare giù dalla finestra per primo e di poter fare il grande annuncio ad Anna. Incredibile ma vero, pronto per la settimana di enigmistica casalinga, alcuni operai stanno smontando il famoso ponteggio. L'evento poteva essere interpretato come la sconfitta dell'ipocrisia e la vittoria della morale, la rinuncia alla foglia di fico e la libertà di dire le cose come stanno. Poteva, avrebbe potuto. Magari anche come l'inevitabile e confortevole afferrarsi del chi la dura la vince, dell'invidiabile certezza di averci messo qualcosa del proprio. Dalli e dalli, il tempo sarà anche passato, ma come si diceva una volta, è stato galantuomo. Ci saremmo goduti di questo tipo, commenti di questo genere, Anna ed io, se non fosse stato chiaro, già a mezzogiorno, che al posto di quell'impalcatura ne stava sorgendo un'altra. Questa volta molto più imponente, alta fino all'ultimo piano, approntata, a detta degli operai che vi si davano da fare per l'intervento restauratorio degli specialisti dell'intendenza alle belle arti. Inutile dire che, eretto tutto ciò che si poteva erigere mettendo a rischio di visitatori indesiderati tutti gli appartamenti, direttamente o indirettamente coinvolti, compreso il nostro, e anzi compreso solo il nostro perché c'era da dubitare che qualcuno volesse andare a rubare nella casa di tolleranza, e fattesi vedere con caschetto d'ordinanza e atteggiamenti ispettivi quei tre o quattro incaricati di rispetto, inutile dire, ma lo dico ugualmente, che dopo pochi giorni non si è più visto nessuno e che il ponteggio è ancora lì a raccogliere, data la dimensione e l'espansione, più pattumiera di prima. E da quel momento, suore o professioniste del sesso che fossero, alle finestre non se n'è più viste, tutto ermeticamente chiuso, mentre di sotto, a ricovero espanso, brulichii di etnie varie e relativi schiamazzi, con musica sudamericana a tutto volume dal venerdì sera alla domenica, quello non mancano mai. Luglio era un sabato e al pomeriggio, come spesso capita per dare una mano a Maria che è alle prese con due gemelli, non so se mi spiego, Anna decide di salire il Golgota e io l'accompagno almeno fino a Piazza Marsala, poi devio verso la villetta di Negro, scendo in Santa Caterina e torno a casa con la speranza di lavorare. Sto giusto per metter piede in Santa Caterina quando mi squilla il cellulare e una voce piuttosto incerta chiede del centro studi per l'analisi del linguaggio. Dico, sono io, mi dica. E mi si dice che è chiuso, che lui ha suonato ma che nessuno gli ha aperto. E io gli dico, sfido io, non ci sono. Ma guardi, si dà il caso che sto arrivando, 5 minuti al massimo e sono lì. Al che dall'altra parte sento un'improvvisa titubanza. Intanto camminavo, acceleravo il passo, pertanto gli ho anche detto tre minuti e sono lì. Ma dall'altra parte mi arriva un non so se ci sarò ancora, se mai vorrà dire che torno. Al che non ho potuto che dire d'accordo, guardi lei, io comunque sto arrivando. Chiusa la telefonata. Vabbè, riprendo a prendermela con calma perché ragiono sulla questione. Uno che non sa se tra 3 minuti sarà ancora dov'è o altrove è un po' strano. Poteva essere uno di passaggio da Genova, non lo so, che ha un treno da prendere, che non sa bene i tempi che occorrono per arrivare in stazione lì da via San Luca, o uno che è passato lì per caso e che magari aveva un appuntamento da tutt'altra parte. Sulle prime non mi è venuto nemmeno in mente la domanda più ovvia, come ha fatto a telefonarmi. Vabbè, poi la domanda me la son posta e allora che ho riaccelerato il passo, quasi mi sono messo a correre, perché mi sono detto che se mi aveva telefonato qualcuno, un amico, quasi certamente un conoscente, gli aveva dato il mio numero. Svoltando in Piazza Banchi e guardando verso il portone di casa, l'ho visto subito. Sul primo gradino, in attesa, evidentemente in attesa, c'era una persona che non avevo mai visto, uno alto, anche una decina di centimetri più di me, uno al quale poi per parlargli dovevo anche alzare lo sguardo, è piuttosto in carne, corpulento direi, e anzianotto. Eccomi, gli dico e mi presento, vedo che sono arrivato in tempo, ma lui è piuttosto imbarazzato e guarda un po' di qua e un po' di là, oltre le mie spalle. Gli chiedo, mi dica cosa posso fare per lei. A proposito, come mai ha il mio numero di telefono? Lui allora guarda la targhetta sul citofono e dice, ho letto, centro studi, ho cercato su internet e le ho telefonato. Volevo, e qui è come se si perdesse un po' in pensieri tutti i suoi, volevo sapere di che si occupa, cosa si fa in questo centro. E intanto guarda alle mie spalle, il che ben inteso mi inquieta, ma ciò nonostante mi lancio in una rapida sintesi, no? Il linguaggio, il pensiero che c'è dietro, i valori che governano i nostri comportamenti, insomma tutto quello che si può dire lì sul gradino, nel frastuono della fiumana turistica che continua il suo corso. Gli sto per dire, ma saliamo pure, così le mostro i locali, l'archivio, la biblioteca. Glielo sto per dire, ma è in quel momento che il suo sguardo si illumina e dice, eccoli! Mi volto e non ci credo. Sono loro. Sono sbucati dal vicoletto e arrancano in coppia la nostra volta, cieco e spastico, che si fanno largo a bacchettate e che arrivano allegri e rasserenati. Io lo so, anche l'altro lo sa, ma nessuno dei due lo dice. Mi presenta il ragazzo, mi chiede 12 volte come mi chiamo Felice, non si nega qualche calambur tipo Felice o cose del genere. Il padre mi scruta da dietro due lenti e io mi dico che magari proprio cieco non è. E mi chiedo quale sarà la fortunata Croce Rossina che si fa carico di questi due, dei due o di uno solo dei due. Ma a occhio direi di entrambi. E intanto parlo, riparlo e rispiego. E il padre che dice, ah sì, il linguaggio, la comunicazione è importante, non badi a mio figlio. Alla nascita qualcosa sì, è andato storto, d'accordo. Sì, la comunicazione, guardi, può darmi il suo biglietto da visita? No, quello non ce l'ho. Ma guardate, se mi lasciate il vostro indirizzo mail, poi vi tengo informati sulle vostre attività. E ci tengo anche ad aggiungere, tutto gratuito, ben inteso, perché la nostra libertà prima di tutto e via garantendo e garantendomi. Ci mette un po' a trafficare con il portafoglio, mentre il figlio ha già chiesto il nome ad almeno tre bionde di passaggio, ma il biglietto da visita me lo dà lui. Devono andare. Il capo carismatico della compagnia è questo padre cieco o quasi, perché da quando è arrivato lui, l'altro ha solo accompagnato il dialogo con monosillabi. Piacere di aver fatto la vostra conoscenza. E tenendosi a braccetto e aprendo voragini nella calca, vanno. We'll be right back. la sera me lo ritrovo in tasca e me lo studio, il biglietto da visita. C'è un nome, un cognome, d'accordo, signor Mario è qualcosa, ma anche presumibili acronimi, l'uso dei caratteri più vari e scritte, gli amici del tale, informare e comunicare, intelligence collettiva, il papà con la maiuscola, il papà ideatore e fondatore, tutte cose che dicono e che non dicono o dicono troppo o troppo poco. E poi c'è il giardino dei semplici. Ecco, che questo, sì, forse qualcosa questo me lo dice, il giardino dei semplici. Perché si chiamano così alcune aziende agricole che dichiarano la priorità del biologico innanzi a tutti i loro interessi. Un biologico inteso come un'enfasi del naturale, e ovviamente contrapposto all'artificiale e a quell'artefatto che sfiora il contraffatto. Gente che produce propoli e erboristerie varie, una nel Cuneese che affitta casupole in legno architettate su povere querce in nome per conto di un ritorno al boschivo ricategorizzato in ideologia salvifica, e una che con le prime non dovrebbe averci granché a che fare perché costituita da un gruppo musicale costituitosi a Napoli negli anni 70 del Novecento, ma Giardino dei Semplici è anche chiamato l'Orto Botanico di Firenze, in memoria, credo, di quello originario, o almeno apparentemente originario, originario per me, dove la specificazione peraltro designava tutt'altro rispetto a ciò che presumibilmente è chiamata a designare oggi, perché alla regola 48, dove si dettano le norme rispetto a ciò, rispetto a quello che è il lavoro manuale, alla regola 48 non se ne parla. Ma nei monasteri benedettini fu d'uso istituire un orto dei semplici, intendendo per semplici, non quel che si intende oggi, ma le erbe officinali, considerate come unità naturali. Semplice stava per senza pieghe, elementi unitari lasciati così come sono, contrapposto a duplice, contrapposto a triplice, a molteplice, un significato ben diverso rispetto a quello attribuito alla persona nel linguaggio quotidiano odierno. Una persona che non la mette giù dura, che non complica la vita a sé e agli altri, una persona schietta, lineare, magari accomodante, perfino magari anche un po' tontarella. Tant'è vero che il sempliciotto, del semplice è l'erede naturale. Come qualcosa mi dice, e mi dice fin troppo, la disseminazione delle maiuscole e dei neretti, l'uso di una locuzione inglese che in questi ultimi anni è fiorita spesso sulle labbra lerce dei nostri più lerci governanti, l'intelligence, la semanticaglia che ormai contraddistingue ogni forma associativa e quel guizzo di patetico personale. Il padre che ha affrontato a viso aperto quanto soltanto qualche anno addietro, per esempio quando ero ragazzino io, sarebbe rimasto ben nascosto dietro persiane perennemente serrate, come se le impalcature della vita sociale avessero potuto favorire l'intrusione spionistica del Sant'Uffizio di turno con le sue inesorabili inquisizioni. Il padre che ci mette la faccia, sua e del figlio stesso, e che di questa sua esposizione fa ragione di vita, offrendo alla comunità tutta l'opportunità di emendarsi dai propri tabù. È pretenziosa e ingenua al contempo, ben inteso, questa sua forma di comunicazione, dilettantesca se vogliamo, malfatta, retoricamente scadente, palesemente orgogliosa, d'accordo, ma comunque sacrosanta. Sapendola più lunga almeno quanto la so io e facendola molto più complicata, ma anche quanto più sfacciatamente coraggiosa e fin rivoluzionaria, l'unico appunto che gli si può fare è quello che non ci sia anche scritto che padre e figlio assieme vanno a puttane un sabato sì e uno no. We'll be right back. Sabato 26 luglio, Anna stava maluccio, febbre alta al mattino, tachipirina, virus, i gemelli avevano colpito per la loro prima volta. Allora dico, vado a fare due passi, esco e me lo trovo sulla porta. Mi indica col dito il citofono come a dire: ho suonato e lei è già qui. Infatti si sente la voce di Anna e lui glielo dice: grazie, grazie, il signor Felice è qui, è qui, è già qui. Dunque si ricorda il mio nome. Alzo lo sguardo, tendo la mano, me la stringe forte. E eccomi, mi dica, gli dico. E lui è subito come smarrito. Poi mi fa: ho paura. Ho paura, paura. Mi scusi, ma scusi, signor Franco, ora mi è tornato anche il suo nome, mi è venuto in mente. Scusi, signor Franco, paura di che? E lui prova a raccontarmi, ma questa volta è tutto per me. Guarda me e non guarda le mie spalle. Mi dico che padre e figlio devono essere appena andati, mi dico che forse che un po' di tempo c'è. Ha paura. Mi dice: deve fare una risonanza magnetico nucleare lunedì. Dove? Al cervello. Perché? Ma scusi, perché? Ma mi dimentico, non so più le cose. Beh, scusi, il mio nome per esempio lo ricorda. Ah sì, è vero. E continua a raccontarmi di un incidente nell'ormai lontano 1995. Beh, ma scusi, ormai sono passati anche 30 anni, ma poi penso che magari non vuol dire... è finito contro un palo, ha perso conoscenza, si è ritrovato al pronto soccorso. Non è stato più quello di prima. Lo rincuoro un po'. Guardi, gli dico, guardi, anch'io, io per esempio, subito il suo nome non lo ricordavo. Ogni tanto qualcosa bisogna pur dimenticare, se no non vivremmo più. Vedrà, guardi, andrà tutto bene. Vada con fiducia. E non è che se ne va davvero, ma è visibilmente sollevato. Respira, sorride, comincia a guardare le mie spalle e mi sembra quasi voler prevenire un mio ipotetico imbarazzo. Mi ringrazia, grazie, grazie tantissimo, grazie, non la trattengo oltre, grazie. Io ne approfitto prima che arrivino quei due, gli allungo la mano al gomito, un contatto amichevole, partecipe, e me ne vado. Cammina e cammina, come è ovvio. La figura del signor Franco non mi lasciava. Pover'uomo, grande e grosso, ma non certo una roccia, fragile e presumibilmente solo. L'amicizia del Mario non gli basta. Ma perché me? Perché me? Che c'entravo io? D'accordo che mi sono mostrato subito disponibile ad ascoltarlo. D'accordo che sono stato gentile, che ho cercato di rincuorarlo, ma mi chiedevo perché io e non un altro. E comunque da dove mi poteva venire questa investitura? Perché tutto questo potere che mi veniva assegnato, mi sentivo scelto, ecco, questo era il punto. Mi sentivo scelto, ma il criterio di questa scelta continuava a restarmi ignoto e anche un po', a dire il vero, fastidiosamente ignoto. Sarò lento, Sarò lento, ma ci ho messo almeno un paio di giorni per farmene una ragione. Che era lì, bella in neretto, scritta sul citofono, l'attrattore iniziale del signor Franco. Centro studi per l'analisi del linguaggio. Cosa se non un luogo deputato all'analisi, a quell'analisi che già in quanto tale offre margini di equivocità, un luogo da cui per un semplice in libera uscita dal suo giardino può emanare giusto un'aura da consultorio. È che alla fine ci ho pensato, se no mi verrebbe proprio da dire che non avrei mai pensato che il linguaggio di cui poteva auspicare l'analisi fosse il suo. L'Ordonnance, il racconto che Guy de Maupassant scrisse nel 1887, fu tradotto in italiano come L'attendente e io ho intitolato il mio racconto L'attendente. Maupassant racconta la storia di una moglie di colonnello che, fingendo un malore in acqua, si suicida, ma lasciando altresì una lettera al marito, dove lo informa che si era innamorata di un altro e che la cosa era venuta a conoscenza del suo attendente, il quale lo ricattava minacciando di informarne il marito. Letta quest'ultima disperata missiva, il colonnello chiama l'attendente e lo ammazza. Più ottimista e con meno pretese letterarie, Giorgio Bianchi nel 1961 dirige Gli Attendenti con Vittorio De Sica, Renato Raschel, Dorian Gray, Gino Cervi, Andreina Pagnani, la mia sognata Vicky Ludovisi e molti altri caratteristi noti all'epoca. Il soggetto di Marcello Marchesi, un soggetto sul quale di certo non si è sbucciato i gomiti, vuole questi attendenti veri e propri angeli custodi coscienziosamente attenti a ricucire ogni sbrego nella vita degli ufficiali cui sono assegnati. Tuttavia, nonostante ciò, ho deciso che il termine si adattasse al signor Franco e al contempo, data la centralità dell'argomentazione, fosse anche adatto per titolare il mio racconto. Nel dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, infatti, si dice che attendere a persona significa prestargli assidue cure al corpo e allo spirito, compiti che il signor Franco sembra in grado di svolgere angelicamente alla perfezione.
Felice Accame dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Un regalo perché ci ha dato appunto queste pagine che abbiamo ascoltato una primizia, insomma, grazie mille. Pagine che forse avrebbero potuto essere state inserite nel libretto delle assenze, che invece...
Nel libretto delle assenze non possono esserci, perché il libretto delle assenze è il risultato di alcune... un piccolo decameroncino che in qualche maniera mi ha tenuto vivo e ha tenuto vivo me e Anna durante il Covid. Durante la giornata, al mattino, al pomeriggio, scrivevo e alla sera cercavo di confrontarmi e verificare quel che erano stati i miei pensieri leggendola ad alta voce ad Anna. È una selezione quindi di quello che ho scritto in quei mesi, perché eravamo rimasti prigionieri a Genova incautamente, visto che avevo avuto una settimana di vacanza e avevo pensato che andato momento di poterla trascorrere a Genova, quando andato momento ci siamo trovati con i treni che mancavano e chiusi là dentro. La metafora che ho utilizzato, quella del libretto delle assenze, sicuramente ricorderà a qualcuno, ricorderà i tempi della scuola. In linea di massima tutti noi abbiamo avuto a che fare, prima che la digitalizzazione prendesse il potere, abbiamo tutti avuto a che fare con il libretto delle assenze, cioè quel libretto che di solito veniva firmato dai genitori quando non venivano contraffatte le loro firme per giustificare un'assenza. In linea di massima, pertanto, diciamo che la metafora riguarda una giustificazione di me stesso e di tutti noi che in qualche maniera siamo stati alienati e portati via dalla nostra vita quotidiana e in qualche modo reclusi e pertanto assenti per lo più alla maggior parte del palinsesto della nostra vita. Per cui questa è la storia del libretto delle assenze. Diciamo che si tratta per l'appunto di racconti sempre non mai disgiunti per certi versi da un certo livello di analisi, perché non so raccontare nulla, come avrete notato, senza analizzare a fondo alcuni quelli che sono i termini essenziali del racconto. Non sono uno scrittore da questo punto di vista, sono un analista, lo rimango, ahimè lo si vede, lo si sente in ogni circostanza, però questo non vuol dire che a un dato momento non ci sia dell'investimento, del forte investimento affettivo in quello che scrivo. Anzi, devo dire che più analizzo qualche cosa e più penso che andato a mento questa analisi sia necessaria per me e per tutti noi. Perché se c'è qualcosa di cui possiamo tutti lamentarci è forse del fatto che ogni tanto ci si ritrovi ad averci un mondo in cui qualcosa è diventato dannatamente superficiale e in cui certo tipo di domande è quasi ormai tabù e quasi ormai vietato porsele. E l'analisi del linguaggio, l'analisi del pensiero che sotto il linguaggio c'è sempre, in qualche maniera credo che ci possa portare quel piccolo tasso in più di consapevolezza che possa migliorare anche quel che resta delle nostre relazioni umane. Stavo dicendo le nostre relazioni umane, ma quel che resta forse è più appropriato, visto che per l'appunto ormai senza la mediazione di qualche tecnologia dell'informatica, ahimè, di relazioni umane quasi non se ne riesce più a parlare. Qualche briciolo di consapevolezza in più rispetto alle parole che usiamo, rispetto alle categorie con cui categorizziamo il nostro mondo, in fin dei conti credo che possano farci gran bene a tutti quanti.
Una serata questa che l'informatica la guardo di sguincio per un accidente che è successo un'oretta fa, ma supereremo questa, abbiamo registrato la trasmissione che doveva andare in onda lunedì e si è brasata nel momento del salvataggio, per cui dobbiamo la rifaremo, non c'è problema. Lunedì riconfermiamo che andrà in onda alle 10 di mattina come era previsto. Colgo l'occasione per chiedere a Felice una cosa che mi chiedono un sacco di ascoltatori. Come è possibile riascoltare vecchie puntate della Caccia? Ricordo anche che sono state parecchi testi riportati su alcuni libri, e allora la seconda domanda è come e dove rintracciare questi libri.
È abbastanza semplice, grazie all'amico Tommaso Spazzali, su Archive, basta digitare Archive su Google e se andate a un momento c'è, puoi digitare Accame Oliva la caccia e c'è una bella dose di trasmissioni pronte in diretta e anche molto ben percepibili e ascoltabili. Per il resto tutti i testi che ho raccolto e che ho tenuto sono tutti pubblicati, o meglio, tutti pubblicati. Il progetto implica il fatto che vengano pubblicati tutti in la bellezza di 27 volumi che sarebbero 26 anni di trasmissione più uno che dovrebbe comprendere tutti i testi che non sono riuscito a poi a dire in radio una volta che abbiamo chiuso la trasmissione. Pertanto finora sono usciti 11 volumi dal 1986 al 1997, sono usciti presso La Vita Felice, editore che per l'appunto si sacrifica fino al punto di promettere di uscire con la bellezza di 27 volumi a me dedicati, che mi sembra fino un eccesso di stima e di fiducia, devo dire la verità, però per l'appunto i testi ci sono e pian piano ne usciranno un paio l'anno, usciranno prossimamente.
Chi è a casa ha ascoltato le musiche e ricordiamo ancora ed un applauso Luciano Macchia alla fisarmonica, grazie. Raffaele Köhler alla tromba, chiedere a loro degli impegni che hanno nei prossimi giorni, ci vorrà un'enciclopedia perché in pratica siete sempre in pista, ma ricordaci dove vi becchiamo.
Beh, innanzitutto sempre nella nostra amata Radio Popolare il venerdì alle 23.59, diciamo 23.59 perché poi se no diventa sabato mattina, mezzanotte, per essere chiari, con la nostra trasmissione Slide Pistons Jam Session che è registrata live nei locali di Milano, proprio come viene, e buona la prima, anzi proprio... e quindi potete sempre ascoltare, per noi è un grande piacere, e poi dal vivo beh, ci sono dei bei concerti adesso che facciamo, ad esempio... Beh, sabato e domenica siamo con nostro amico, anche amico di Felice, anche tuo amico Gianfelice Facchetti, e racconteremo la storia del grande Torino, quindi è una storia mitologica, diciamo, del calcio italiano. Sicuramente Felice potrebbe insomma, fare una...
Potrei, ma non lo faccio.
Non lo va, però, comunque, se volete venire a teatro, è bellissimo, al Teatro Binario 7 di Monza, una storia veramente commovente, poi insomma Gianfelice Facchetti ci sa fare e ci siamo io, Luciano e anche il nostro amico Sandokan, quindi tutti gli Slide Pistons. E
domenica sera siamo a Ragù.
E poi domenica sera si festeggia insomma a Ragù, che è un locale in Viale Monza 140, uno storico locale di Milano, dove faremo una jam session veramente esagerata prima che inizi il Natale, insomma...
Perfetto, lo sapevo che gli appuntamenti erano numerosissimi. Allora, ancora un grazie a Felice Accame. L'appuntamento è per lunedì alle 10 per la prima puntata di Le Conversazioni. Chi ha acceso la radio, che era già incominciata la trasmissione, ricordo che può risentirlo con il podcast. Con quest'oggi, come abbiamo detto, tiriamo giù la Claire sino ai primi di gennaio. Anzi, sino al 15 di gennaio, quando apriremo con due puntate di Live Pop dedicate a David Bowie. Una sarà prevalentemente musicale, l'altra invece presenteremo un libro molto bello su David Bowie. È tutto per quest'oggi. Felice, ancora grazie e a voi la sigla di chiusura.